Comitato, come voi sapete, a questo punto, essendo quasi 2012, diciamo ha 23 anni di attività, perché ha cominciato 22 un po', diciamo, ha cominciato a lavorare verso la seconda parte del 1989, anche se la convenzione era dell'87, ma si è atteso il numero sufficiente di ratifiche, eccetera. E ha cominciato, diciamo, a lavorare nell'89. E quindi ha 23 anni, ma con due fasi abbastanza distinte. Nella fase in cui è stato membro il presidente Antonio Cassese, che ha dato un po', come dire, l'impostazione iniziale, era una fase di stabilizzazione e di fisionomia del comitato, definire quali erano le sue caratteristiche, se volete, cosa lo distingueva da altri organismi esistenti. Cosa lo rendeva complementare e diverso rispetto alla Corte? Cosa lo rendeva a parte rispetto ad altri organi di monitoraggio? La fase mia, dei miei anni, è stata invece di segno, direi quasi opposto, ma non per contraddizione, diciamo, ma come ricostruire, come tenere insieme, pur nelle diversità ormai definite, come tenere insieme, diciamo, organismi diversi. Io, tra l'altro, ho avuto come coincidenza la fortuna che quando sono stato eletto presidente, era stato eletto presidente Jean-Paul Costa alla Corte, abbiamo iniziato e finito insieme, quindi abbiamo realizzato tutto un periodo di lavoro strettamente congiunto, proprio con un contatto continuo, anche, ripeto, nelle differenze che a quel punto non era più compito definire, perché ormai erano chiare le differenze, ormai andava visto che cosa ci univa. E che cosa tiene insieme? Monitorare, definire standard e giudicare gli stati sulla base del loro rispetto o non rispetto di ciò, degli obblighi che ne derivano da ciò che hanno ratificato. Tre funzioni diverse, che però devono trovare degli elementi di connessione, e questo cercheremo oggi un attimo di discuterlo. Quindi lo standard setting, il monitoring e la judicial activity della Corte devono essere tre cose che sono distinte l'una dall'altra, ma che devono trovare, uso questo orrendo termine che ormai almeno una volta uno deve usare sempre, sinergie, perché se no è fuori, se non ha usato almeno una volta la sinergia non appartiene, devono trovare comunque sinergia, relazioni, mettiamola come ci pare. Inizialmente io ora vi do alcune linee che penso vi siano abbastanza chiare, note, di come è partita la questione del CPT e come si è evoluta nel contesto degli altri organismi di monitoraggio, però poi vorrei anche interromperla con alcuni esempi pratici, perché penso che per voi sia anche un po' importante nel momento in cui. Io certamente non ne so nulla di più dei vostri professori, però quello che vi posso dare di più è la mia esperienza diretta pratica. Quindi penso che sia importante con voi misurarvi con queste cose anche nell'incontro con chi poi in loco ha dovuto verificare certe situazioni. E allora partiamo dal fatto che il Consiglio d'Europa negli anni ha sempre più centrato la propria attività sulla questione della prevenzione piuttosto che sull'aspetto, diciamo, ex post di tipo sanzionatorio. A voi, credo sia abbastanza chiaro, data la vostra competenza, stabilire delle parole chiave che possano contraddistinguere, per esempio, la Corte e delle parole chiave che possano contraddistinguere un organo come il CPT. Se io per la Corte metto come parole chiave ricorso individuale, metto come parole chiave ex post l'attesa che siano state percorse inutilmente le vie nazionali a rimedio e metto come parola chiave sentenza, quindi ricorso individuale, decisione ex post, sentenza che è il punto d'arrivo, diciamo, dell'attività, per un organismo come il CPT devo mettere invece come parole chiave possibilità di agire d'ufficio senza attendere nessun ricorso individuale, quindi andare in proprio. Devo mettere ex ante, l'azione preventiva deve in qualche modo cercare di anticipare le violazioni, trovare quelle situazioni che che potrebbero evolvere in violazioni, non tanto accertare se la violazione è già avvenuta, quanto individuare quei fattori che possano essere, questo poi è il fulcro del monitoraggio, quei fattori di cultura locale, di gap legislativi, di pratiche in una determinata istituzione che, anche se al momento non sono evolute ancora in una situazione di violazione, potrebbero evolvere in una situazione di violazione dell'articolo 3 delle Convenzione Europea per i diritti umani. Quindi, dicevo, la prima parola chiave è la parola chiave, diciamo, di possibilità di agire d'ufficio, la seconda parola chiave è ex ante invece che ex post, la terza parola chiave è raccomandazione invece che sentenza, cioè quello che noi produciamo è un insieme di raccomandazioni rivolte agli stati. Allora, queste tre parole chiave forse vi fanno capire la complementarità, ma la radicale differenza tra un organismo di natura giurisdizionale come è la Corte e un organismo di natura preventiva come è il Comitato. Però c'è molto in comune, e in comune per esempio proprio nella pratica che noi abbiamo realizzato in questi anni è fare dei seminari insieme tra i membri del Comitato e i giudici della Corte, per esempio sul concetto di isolamento. Il concetto di isolamento, sia l'isolamento disciplinare, sia lo isolamento di natura amministrativa e via dicendo, andare a capire quali parametri noi mettiamo per definire una situazione di isolamento come una situazione che va al di là della accettabilità della situazione, in maniera tale poi da avere un'omogeneità tra le nostre raccomandazioni e tra le sentenze della Corte. Ovviamente, data la confidenzialità reciproca, la riservatezza reciproca, senza entrare nei casi specifici, però ovviamente ognuno di noi era, come dire, portatore dell'esperienza su casi specifici riscontrati o giudicati nell'altro caso. Dicevo, gli organismi, se vedete, nel Consiglio d'Europa di monitoraggio sono molti, e qui ve li ho più o meno riassunti. Lì all'interno ce ne sono due che non sono direttamente che sono più direttamente collegati ai governi piuttosto che organismi indipendenti, il GRECO e il MONEVAL. Il GRECO e il MONEVAL sono due organismi che in qualche modo hanno una struttura intergovernamentale di supporto reciproco, mentre più o meno, e in parte anche il GRETA, mentre invece gli altri sono meccanismi che dovrebbero controllare, diciamo, fare un oversight, insomma, sulla situazione dei vari paesi. Il CPT appunto è uno di questi. Su cosa è centrato il CPT? È centrato sull'articolo 3, e qui vi faccio il primo esempio. L'articolo 3 lo sapete tutti a memoria, lo citiamo tutti la mattina quando ci alziamo, nessuno può essere sottoposto a tortura o trattamenti a pena inumani e degradanti. Lo sappiamo tutti tranne un po' di giornalisti nostrani, no? Perché ogni volta che c'è ancora un caso alla Corte, l'Italia è condannata, eccetera, eccetera, ti viene fuori che poi su qualche giornale leggi l'Italia condannata dalla UE, no? Dall'Unione Europea, quindi ancora non è chiaro. Io ricordo ancora, e lo dico con un pizzico di cattiveria, ormai appunto alla fine uno se le come i vecchietti, no? Che se le permettono tutte, ricordo ancora quando Impassibile era a fianco di un nostro ministro che, avendo l'Italia il semestre di presidenza dell'Unione Europea in quel periodo e stando nel Consiglio d'Europa, continuava a ripetere: poiché noi ora abbiamo la presidenza di questo Consiglio, e noi tutti attorno cercavamo di, come dire, di tirarci la giacchetta per dire guarda che stai da un'altra parte, cioè, quindi non è soltanto il giornalismo. Quindi anche queste cose che tutti sappiamo, l'articolo 3 forse lo sappiamo in alcuni circoli e non è detto che lo sappiamo in generale. Però vi dico subito, il fatto che l'articolo 3 è un articolo inderogabile, a differenza, voi sapete bene, di altri articoli della Convenzione in cui ci può essere la deroga in casi di particolare emergenza o di particolare pericolo per la nazione. così come previsto dall'articolo 15 della Convenzione. Bene, però invece c'è questa esclusione del 3, del 4, del 7.1, eccetera, che non sono derogabili. Cosa comporta in pratica la non deroga? Non è solo un'affermazione di principio, guarda, su questo articolo non puoi derogare. E vi faccio un esempio pratico di cosa ha comportato la non deroga dell'articolo 3. Voi sapete che nel 2001, a fine 2001, anzi all'inizio del 2002, subito dopo l'adozione da parte degli Stati Uniti della legislazione del Patriot Act, la legislazione adottata a seguito dell'11 settembre, il Regno Unito, quindi contesto europeo, ha adottato una legislazione per molti aspetti simile, nel senso con molti aspetti simili soprattutto per quanto riguardava la possibilità delle persone di essere private della libertà senza convalida da parte del magistrato e a tempo indeterminato e senza comunicazione al magistrato del luogo dove le persone erano private della libertà, nonché senza imputazione formale. Ho messo talmente senza uno presso all'altro che voi capite come questa previsione normativa fosse estremamente pesante e richiedesse una deroga quantomeno relativa all'articolo 5 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, articolo 5 dove mi dice che ogni privazione della libertà deve essere confermata da una, deve essere in qualche modo challenged rispetto a un'autorità giudiziaria superiore e quindi confermata da un'autorità giudiziaria. L'allora ministro degli interni inglese David Blunkett venne e comunicò la deroga che il Regno Unito, ritenendo la situazione pericolosa per il paese e via dicendo, derogava dagli obblighi inerenti all'articolo 5 della Convenzione. E non è una richiesta, la deroga è una comunicazione, quindi in qualche modo uno prende atto della deroga e via dicendo. E quindi delle persone sono state private della libertà senza che il magistrato sapesse chi, dove, perché, e tantomeno convalidasse, senza che in luoghi, diciamo, non sono state tantissime, in totale sono state nell'ordine di meno di 30 persone, però diciamo è esistito questo tipo di problema. Bene, però l'articolo 3 non è derogabile e quindi un organismo come il CPT che ha compiti di controllo rispetto agli obblighi inerenti all'articolo 3 deve sapere dove queste persone sono e deve poterle vedere. Quindi noi abbiamo sempre, il magistrato non sapeva dove era, però noi sapevamo dove erano e noi potevamo vedere queste persone e le abbiamo viste. Cioè l'organo di controllo rispetto ad un articolo inderogabile deve esercitare il suo controllo possibile. Ovviamente la comunicazione tra noi e il governo inglese era una comunicazione, diciamo, codificata, nel senso che non si nominava il posto dove la persona era detenuta, né si nominava la persona, era il detenuto XYZ nel posto ABCD e questo codice era, come dire, noto a noi e al governo inglese e basta, e però diciamo noi abbiamo continuato a vederla. Allora vedete che il fatto di non essere derogabile acquista una fisionomia, diciamo, un senso, cioè una possibilità di intrusione molto maggiore di quella che hanno anche gli organi competenti alla supervisione prevista dall'ordinamento interno, laddove però l'ordinamento interno gli dice a un certo punto fermati un attimo perché noi abbiamo questo tipo di problemi. Questo per citarvi uno degli esempi, diciamo, di come sono poi rilevanti alcune delle formulazioni che noi troviamo in trattati, in convenzioni, eccetera. Questo non è derogabile poi nella situazione pratica. Per dirvi come la storia poi è finita, voi sapete che la Camera dei Lord nel dicembre del 2004 ha dichiarato non più applicabile la deroga, quindi la deroga è stata rimossa nel dicembre del 2004 e da quel momento in poi l'autorità giudiziaria è stata informata, anche se devo dire che nell'ordinamento del Regno Unito il tempo tra il fermo di una persona e l'imputazione formale continua a essere un tempo che in maniera strabiliantemente lunga, 28 giorni, che voi capite bene che è un tempo particolarmente lungo. Comunque definito, e l'autorità giudiziaria sa chi è stato privato della libertà e sa dove è. La questione deroga nel 2004 è finita. Tornando, questo era quello che vi volevo dire rispetto a questo no exceptional circumstances, no? Non ci possono essere circostanze eccezionali che giustifichino una deroga rispetto a questo fatto, e quindi è l'assolutezza, diciamo, a questo fatto che le persone non possano essere sottoposte a tortura o trattamenti o pene inumane e degradanti. Torneremo ora tra poco su queste parole, tortura, trattamenti, pene e poi inumani e degradanti, parola per parola, con degli esempi anche specifici. Vado? Grazie. E vabbè, questo è, siamo sempre lì. E che cosa, diciamo, che cosa prevede l'organismo di controllo, appunto il CPT, come vi dicevo? Guardate che la discussione, quando la convenzione è stata formulata, io prima vi ho detto tre parole chiave per la Corte, tre parole chiave per il CPT, ma non è che è stata formulata nell'87 su una base meramente teorica, è stata formulata su un tipo di esperienza, cioè che un sistema di natura strettamente giudiziale e basato sul ricorso individuale ex post, e che porta sostanzialmente solo a sentenza nei confronti di uno Stato, non era fortemente protettivo, perché voi capite che se io sto in una situazione di particolare, per esempio di detenzione particolare, dove sono sottoposto a trattamenti inumani e degradanti o sono stato sottoposto a maltrattamenti, e se continuo a stare lì molto difficilmente io denuncerò. Quindi questo fatto del ricorso individuale è una soglia molto molto difficile da superare. E secondo aspetto, se c'è una situazione in essere bisogna intervenire rapidamente, non posso dire interveniamo dopo che si sono esaurite tutte le vie del ricorso interno, quindi diciamo è quella riflessione che fa sì che si preveda si sia previsto un organismo di natura diversa. E non se io metto un organismo anticipatorio di tipo ex ante, non può avere natura giudiziale, perché toglierebbe una quota di sovranità eccessiva allo Stato, nel senso che lo Stato potrebbe sempre dirti ma io avevo i miei strumenti interni per, come dire, per rimuovere la situazione. Quindi è chiaro che un organismo che è di tipo senza ricorso individuale ma di tipo d'ufficio, un organismo che prevede, diciamo, un intervento di tipo anticipatorio, non poteva che avere una natura di tipo non giudiziale, ma sostanzialmente una natura di tipo preventivo, e quindi con un sistema di raccomandazioni. E questa è la formazione del CPT. Il mandato, e qui ci fermiamo un attimo e cerchiamo di capire. Allora, il comitato deve, attraverso, ecco il monitoraggio, un sistema di visite, esaminare il trattamento delle persone private della libertà in modo di rafforzarne, quando è necessario, la protezione rispetto alla tortura e altri trattamenti inumani o degradanti, trattamenti o le pene. Allora, questo comporta subito un po' di ragionamento di cosa visitiamo e con quali poteri. Diciamo, ci viene subito da questa questione, perché qui parliamo di trattamenti e parliamo di pene, parliamo di tortura e parliamo di inumano e degradante. Noi, la Convenzione non dà una definizione di tortura, diciamo che in linea generale c'è una sorta di ipotesi condivisa di considerare, sia per la tortura che il trattamento inumano e degradante, una soglia di sofferenza minima che deve in qualche modo, al di là della quale viene considerato, diciamo, l'ipotesi di violazione dell'articolo 3, Ed è un problemino questo della soglia di sofferenza minima, perché voi capite, un'asticella che si può innalzare o abbassare risente molto delle culture, anche di chi decide, diciamo. Sarebbe molto, è molto, diciamo, da discutere. Io per esempio discuto anche molte delle, anche di alcune recenti sentenze, nonostante sia concettualmente d'accordo, ma per esempio io penso che sia sempre sbagliato affidarsi a meri parametri numerici e stabilire che sotto un certo numero di metri quadri è comunque violazione dell'articolo 3 senza considerare gli altri fattori al contorno, sia una decisione che mi lascia perplesso, perché io preferisco stare in una cella di 2,9 metri quadri con possibilità di uscire dalla cella tutto il giorno che non stare in una cella di 3,1 metri quadri, però standoci chiuso tantissime ore durante la giornata. Allora, aver definito soltanto un parametro numerico 3 al di sotto del quale mi diventa violazione, mi lascia molto perplesso. Ho, come dire, una geografia più duttile rispetto a questi problemi, un po' che considera un po' più parametri che non l'affidarsi ai parametri numerici. Però questo per dirvi che è stata sempre una grande discussione la questione di qual è la soglia minima di sofferenza al di là della quale poi c'è un... Ma lasciando da parte il dibattito sulla soglia di sofferenza, è chiaro che la tortura ha un elemento di volontà e di intenzionalità. La volontà può essere una volontà diretta, una volontà omissiva, una volontà permissiva, diciamo una volontà, e l'intenzionalità non è sempre confessoria, ma può essere anche l'intenzionalità, per esempio, di dare una punizione illegale perché non si crede alle punizioni legali, oppure di diminuire il ruolo di una persona rispetto, di fronte agli altri aderenti di un'organizzazione, proprio per diminuirne la figura. Ho in mente casi specifici, ho in mente per esempio un caso di un ragazzo omicida, aveva ucciso una persona, al di là del caso specifico, la polizia giudiziaria in quel paese dove la questione veniva, diciamo, dove era avvenuta e quindi veniva indagata, essendo un paese piccolo, quindi con tutti un po' che si conoscevano, c'era uno dei parenti della vittima che lavorava in polizia con una sua squadretta, per cui la polizia ha fatto in modo che per un paio di ore lui venisse affidato a questa squadretta senza nulla registrato, e questi hanno dato, come dire, la loro punizione, tra virgolette, non avendo fiducia nelle punizioni legali, no? Questi discorsi del tipo tanto poi in carcere, poi non si sa, poi escono tutti o cose di questo genere. Per cui questo era stato torturato da parte di questo gruppo, e che era, non è che volevano avere una confessione, era un'intenzione di tipo diverso, non aver fiducia nelle punizioni legali e quindi voler dare una punizione di tipo illegale e immediato. Quindi, diciamo, la tortura c'ha sempre questi elementi, oltre alla soglia di gravità, c'ha questo elemento della volontà nei suoi molteplici aspetti, anche quella omissiva o quella permissiva, e c'ha l'elemento poi di una qualche intenzione, di una qualche... Il trattamento inumano e degradante è invece il risultato, può essere invece il risultato di una serie di concause in cui non c'è questa volontà di infliggere sofferenza, ma c'è una situazione che in quanto tale si configura come inaccettabile per la dignità della persona. In questo, se voi vedete la sentenza della Corte del 2003 nel caso Kalashnikov, che è la sentenza con cui è cambiata la giurisprudenza della Corte rispetto ai trattamenti inumani e degradanti, perché poi da lì ne sono avvenute altre, la Sulemanovic, a cui facevo un po' riferimento poc'anzi, diciamo parlando dei 3 metri, e anche altre ce n'è stata Veliev, poi ce n'è una rispetto alla Polonia che è stata anche fatta recentemente, insomma ce n'è stato un pacchetto di evoluzione giurisprudenziale, ma quella da cui si è partiti è Kalashnikov. Questo signor Kalashnikov, che peraltro faceva traffico d'armi, che secondo me era, come il dire,
nome, è latino il nome,
nome nomen proprio, faceva traffico d'armi. Lui è stato detenuto in un carcere, questa cella era una cella con 9 letti, un buco a terra, che è realmente un buco a terra, niente più di questo, che era il gabinetto della cella. Erano in 24, due con accertata situazione di epatite. I 24 con 9 letti e un buco nella cella e chiuso, adesso non ricordo quante ore all'interno, voi capite bene che era una situazione in quanto tale non è rispettosa della dignità della persona che vi erano, anche se in quel carcere, e questa è una cosa che si era accertata anche visitando quel carcere, la polizia, quella che noi chiameremmo la polizia penitenziaria, diciamo, gli addetti alla sicurezza, cercavano di organizzare i turni per dormire nei 9 letti in modo che non ci fossero risse all'interno della cella, quindi cercavano in qualche modo di alleviare la situazione. Ebbene, in quel caso in cui non solo non c'era volontà di infliggere sofferenza, ma anzi c'era una volontà esplicita di ridurre la sofferenza, è chiaro, da parte delle persone direttamente interessate, in quel caso però la situazione in quanto tale era una situazione di trattamento inumano e degradante. In questo caso trattamento lo definirei più degradante come tipo di connotazione, come situazione, diremo, as such, proprio, cioè, in quanto tale, non senza andare a fare altre valutazioni. Per darvi il caso di una situazione di tipo invece inumana, strettamente inumana, più che differenziandola, diciamo, da degradante, vi potrei citare, qui su questo non c'è una sentenza della Corte, ma c'è un rapporto pubblico nostro. Noi abbiamo imposto all'unico Stato europeo che per i sex offenders ancora ha la possibilità di castrazione chirurgica, ripeto, non chimica, decastrazione chirurgica, che è la Repubblica Ceca, e unico Stato europeo, abbiamo posto lo stop a questa pratica. La pratica è una pratica su base formalmente volontaria, nel senso che alla persona è richiesto il consenso. Il consenso, una volta dato in presenza di un avvocato o anche d'ufficio, non può essere ritirato più fino al momento dell'esecuzione della questione, ed è un consenso dato da una persona in situazione di privazione della libertà, che pone sul piatto della bilancia la possibilità del carcere a vita senza nessuna possibilità di liberazione condizionale o quest'altro tipo di possibilità. Lascio a voi, e potrebbe essere lunghissima la questione che potremmo discutere, di quale sia, diciamo, il significato di consenso dato in questa situazione, quale sia il significato di aggettivo informato dato in questa situazione e via dicendo. In realtà noi poi abbiamo messo questa raccomandazione esplicita, chiedendo di bloccare immediatamente, e da un anno la situazione è bloccata, la Repubblica Ceca, anche su una base di altre valutazioni da quell'aggettivo inumano, nel senso che in realtà tu apri la porta a una possibilità di mutilazione che determina una riduzione, diciamo, delle tue capacità umane in quanto tale, la capacità procreativa e via dicendo, e quindi in qualche modo alteri il tuo concetto di umanità, e offrendogli la possibilità di alterare il concetto di umanità che che potrebbe non essere troppo distante dal dire tagliami le mani così non rubo più, in un certo senso, come tipo di... l'abbiamo considerata in questo senso come un trattamento in quel caso inumano, non... quindi capite anche che tra l'inumano e il degradante, è chiaro, uno implica l'altro, ma si pongono alcune differenze. Questo per quanto riguarda i termini tortura, trattamento inumano, trattamento degradante, ma ci sono altri due termini lì che non sono chiari, trattamento o punizione, e questo apre la questione, forse ce l'ho anche nell'altra, esatto, apre la questione di che cosa il comitato visita e che cos'è la privazione della libertà da parte di un'autorità pubblica. Perché il comitato visita i luoghi di privazione della libertà da parte di un'autorità pubblica. Allora, io all'inizio non vi ho fatto la dimensione geografica del comitato, perché penso, insomma, stando qui dentro sapete tutti, Consiglio d'Europa, 47 stati, tutti tranne la Bielorussia e via dicendo. Però abbiate in mente questi 47 stati, perché diciamo in qualche modo riescono a coprire delle regioni che inizialmente non mettiamo subito dentro la questione dell'Europa. Io per esempio personalmente, poiché nel comitato siamo un pochino regionalmente divisi, perché nessuno conosce 47 sistemi penali e penitenziari totalmente, ma sapete che i sistemi penali hanno delle familiarità, ci sono come dei filoni che si assomigliano tra di loro, eccetera. Io ho sempre avuto i Balcani e il Caucaso. Il Caucaso significa la Cecenia, l'Inguscezia, il Dagestan e via dicendo. Quindi quando pensiamo a luoghi di privazione della libertà, dobbiamo pensare anche a questi luoghi, a queste situazioni, no? Personalmente la Cecenia per me è stata un cambiamento di mie prospettive personali, anche di conoscenza della realtà umana in un certo senso. Essendo andato in Cecenia subito dopo la seconda guerra cecena, quindi la prima volta nel 2002 e poi 7 volte successivamente, eccetera, e quindi un pochino il valutare come erano i rapporti tra le persone, tra il potere, l'opposizione al potere, eccetera, in questi anni, devo dire anche da un punto di vista formativo personale, credo sia un'esperienza estremamente, estremamente importante. Ma perché dico questo? Perché quando facciamo la lista dei luoghi di privazione della libertà, e già prima Paolo Carlotto introducendo diceva carcere e non solo, allora noi ci mettiamo subito il carcere, no? Ci mettiamo subito il carcere e giustamente è, come dire, il luogo base di privazione della libertà. Direi il meno problematico, il più definito in giro. Il carcere è il meno problematico perché è quello che ha, pur nella sua gravità, nelle situazioni disperate, ha un insieme, come dire, di regole, di organismi di sorveglianza in tutti i paesi, i 47 paesi, più definiti che non quelli di altri sistemi. Perché già passo al secondo sistema, e il secondo sistema è quello delle polizie. E le polizie, uso volutamente il plurale, perché oltre ai sistemi duali in Italia, polizia, carabinieri, Francia, la polizia e la gendarmerie, la Spagna, polizia e guardia civile, sistemi già duali di per sé, poi il processo di federalismo accentuato che si ha in tutti i paesi europei ha comportato che sempre più sono state date possibilità di privare della libertà le persone, anche se per periodi brevi, alle polizie locali. E le polizie locali non hanno la stessa formazione della polizia di Stato rispetto, per esempio, al problema della privazione della libertà. Hanno avuto questo compito, ma hanno un altro tipo di profilo professionale. Ora, se voi ricordate, per esempio, due casi in Italia che sono stati sulla stampa in anni recenti, una di una ragazza, probabilmente una prostituta, che era stata detenuta in un posto messa in una cella a terra, eccetera, e l'altro il caso di uno straniero che era stato fermato e legato ad un palo per la strada due casi sulla stampa avvenuti a Parma due anni fa. Bene, in entrambi i casi la polizia che aveva operato era la polizia municipale, cioè i vigili, cioè la polizia locale. Allora, se io metto la polizia di frontiera, se io metto la polizia ferroviaria, quando parla gli studenti romani sono sempre stupiti nel sapere che a un certo binario della stazione Termini, se scendi sotto ci stanno due celle, e la cosa le lascia molto perplessi. La polizia ferroviaria può privare delle persone della libertà, cioè, quindi capite che questa seconda area è un'area di polizie. E in questa area ci rientrano anche, per esempio, per questo ho nominato prima Cecenia, eccetera, eccetera, per esempio l'FSB. L'FSB è il derivato moderno del KGB, il diciamo attuale, quindi l'intelligence, e l'intelligence spesso ha delle possibilità per problemi investigativi di tenere delle persone anche per un paio di giorni, anche per un paio, e capite che un paio di giorni in una particolare struttura dell'intelligence non è la situazione migliore. Nei paesi, in paesi per esempio tipo appunto la Federazione Russa, l'intelligence poi ha anche delle strutture detentive. Io per esempio ho intervistato Khodorkovsky non nel centro suo in Siberia eccetera, ma in una struttura dell'FSB a Mosca, che perché lui era stato trasferito lì per un processo, e durante tutto il periodo del processo, che voi capite dura un paio di mesi almeno, stai in una struttura dell'intelligence, diciamo, e non in una struttura. Quindi voi capite che qui la questione delle polizie è un insieme molto molto variegato, e per questo ho usato il plurale. Terza istituzione, terza area, sono i centri per gli stranieri irregolari, e qui si pone anche un nuovo problema che credo che il CPT non ha ancora affrontato, salvo una lettera mandata ora ai governi per dire abbiamo intenzione di affrontare, e lo lascio in eredità, come dire, ai futuri. Sono luoghi di privazione della libertà anche gli aerei, nel momento in cui vengono fatte delle espulsioni collettive, e soprattutto nei voli coordinati da Frontex. Frontex, voi sapete che ha la responsabilità di coordinare dei voli per rimpatri, organizza degli aerei, c'è un paese che lo ha in carico, diciamo, per esempio ci mettiamo d'accordo che tra Italia, Austria e che so io, Slovenia dobbiamo mandare tutti delle persone in Nigeria, ci mettiamo d'accordo, Frontex coordina, uno dei tre paesi, come dire, è il responsabile, e bene, quel veicolo, anche se la scappatoia c'è, fin tanto che è un veicolo registrato in territorio europeo, perché potrebbe essere un aereo di una compagnia che è registrata a Panama, e allora noi non avremmo poi il potere di salirci, ma se è un veicolo registrato in territorio europeo è un'altra area. Quindi capite che anche l'area degli immigrati tende a estendersi verso i vari luoghi di... Quarta area, i trattamenti sanitari obbligatori. In Italia hanno una durata relativamente breve, ma poi che si prolunga, e voi sapete che c'è anche un caso che è ancora sotto inchiesta, sotto prevedere Mastro Giovanni, questo a Sala Consilina, che nell'agosto del 2009, questo era una specie di mattacchione, personaggio strano del piccolo centro, diciamo, come tante volte nei piccoli centri ci sono, no? Questo tipo di personaggi, eccetera, sono i personaggi che molto spesso finiscono nelle misure di sicurezza, poi vanno a finire, perché vanno a finire, prima si nominavano gli OPG e cose, ci rischiano di restare parecchio. Comunque questo invece è finito in un TSO, però è morto legato nel TSO, quindi evidentemente anche la sorveglianza nel TSO stesso non c'era. Ma al di là dei casi italiani, in cui vorrei dire il problema è un po' è minore, è più attenuato, in virtù della legge che noi abbiamo avuto sull'abolizione dei manicomi di 30 anni fa, in tutti gli altri paesi, tutti, insomma, nella stragrande maggioranza degli altri paesi europei, i luoghi, diciamo, gli ospedali psichiatrici possono vedere al proprio interno persone che sono state rimosse, diciamo, dalla società e messe lì perché pericolose a sé, agli altri o di pubblico scandalo, e messe in ospedale psichiatrico civile e messe per un tempo molto spesso di tipo indeterminato. E questa è la quarta area. C'è poi una quinta e sesta area su cui vado veloce. La quinta area sono i luoghi di interrogatorio. Perché vedete, noi qui si è detto il sistema di visite, noi abbiamo accesso a tutti questi posti anche in modo non annunciato. E allora quando voi arrivate in una stazione di polizia, per un commissariato, eccetera, loro immediatamente ti dicono: benissimo, quella è la nostra area detentiva, quelle sono le nostre celle, prego si accomodi, vada a vedere le celle. Quando tu gli cominci a dire no, voglio vedere anche i tuoi uffici, la situazione cambia, per cui quello ti risponde: ma quello è il mio ufficio, non è l'area detentiva, quella non è un luogo di privazione della libertà. Il problema è che però le persone sono interrogate mai in cella, sono interrogate generalmente negli uffici, e quindi nel momento in cui stanno in quell'ufficio sono private della libertà da parte di un'autorità pubblica, perché sono persone che in quel momento, diciamo, non hanno la possibilità di lasciare la stanza dove sono, e quindi anche gli uffici, e questo diventa appunto in alcune parti dell'Europa diventa estremamente importante, perché anche negli uffici tu devi avere la possibilità di vedere cosa c'è negli armadietti, perché ci sono delle strane poi squadre di baseball in giro per l'Europa, quelle che hanno solo le mazze ma neanche un guanto e neanche una palla, no? Cioè è singolare, ti raccontano tutti che sì, ma questa è per la nostra attività sportiva, però poi ma perché non avete palle e non avete guanti? Cioè è una domanda abbastanza singolare, cioè avete solo mazze, un'attività sportiva un po' sui generis in sostanza, e quindi è abbastanza importante anche vedere. E l'ultima area è un'area un po' più labile, laddove il welfare diventa control fare, cioè laddove dei sistemi di tipo protettivo diventano poi dei sistemi di tipo di controllo. Vi faccio l'esempio dei bambini in alcuni paesi tolti di strada ma messi in istituzioni chiuse. Allora era welfare il togliere di strada, però mi è diventato control fare perché l'ho messo in un'istituzione chiusa di cui è responsabile lo Stato. O vi faccio il caso di anziani messi in una determinata istituzione, magari dal parente ancora esistente, poi il parente non c'è più o l'anziano non è più in grado di decidere per se stesso, e allora quel inserimento nell'istituzione, che era un inserimento di tipo volontario, è diventato di fatto involontario. Voi trovate istituti dove avete 100 ricoverati, tutti privati della capacità legale, e per tutti il tutore legale è il direttore dell'istituto. E allora qualche ipotesi, come dire, di controllo rispetto alla situazione, perché è il tutore dell'istituto, il direttore dell'istituto, quello che in quanto tutore dichiara che è volontario il loro ricovero nella sua stessa struttura. Quindi capite bene che c'è una contraddizione in termini. Quindi vi ho delineato 6 aree. Vi ho delineato il carcere, le polizie, i centri per immigrati, inclusi voli, eccetera, incluse navi. Una delle visite da doc sull'Italia è stata proprio rispetto alle navi e il respingimento in mare aperto verso la Libia, in cui l'Italia poi, con un meccanismo un pochino naif, nella lettera a noi aveva perfino dichiarato no, non è vero che l'abbiamo respinti, abbiamo applicato il protocollo di Palermo. Oltre a quel fatto, dice, li abbiamo tutti trasferiti a bordo della nostra nave, e una volta trasferiti a bordo poi li abbiamo mandati in Libia. Se l'avete trasferiti a bordo sono entrati nel territorio italiano. e se sono entrati nel territorio italiano dovevano godere di tutte le questioni, diciamo, relative di cui deve godere una persona regolarmente presente nel territorio italiano, incluso il fatto che allora il giudice di pace doveva convalidare la questione prima di rimandarlo indietro in Libia. Non so se è chiaro il meccanismo, e quindi loro, come dire, hanno fatto autogol, perché da soli hanno detto una volta trasferiti a bordo, c'è la frase, e quindi l'avete trasferiti a bordo. Però ecco, per dirvi, allora, prigioni, polizie, immigrati con tutte queste estensioni, trattamenti sanitari obbligatori, luoghi di interrogatorio e situazione di volontario / involontario allocazione, diciamo, in posti che sono poi di fatto posti di controllo. Noi che cosa facciamo? Sulle visite, le visite sono di due tipi, le visite periodiche si citava prima, noi a dicembre le annunciamo, più o meno ogni 4 anni gli capita un paese, naturalmente il paese non sa quando tu vai e dove tu vai. È chiaro che annunciare una visita periodica in Italia a 207 carceri o a Malta un solo carcere non è la stessa cosa, no? Nel senso che nel posto piccolo l'annuncio della visita periodica determina che almeno quell'anno mettiamo tutto in linea. Qui magari si è visto che almeno ogni 4 anni tutti e 207 gli istituti vengono messi tutti in linea, sarebbe un meccanismo di per sé protettivo. Lo Stato viene informato una decina di giorni prima che gli arriva una visita periodica, una decina di giorni prima la visita arriverà, e per una questione di cortesia istituzionale gli viene indicato anche un posto, di solito sia un carcere che un luogo di polizia, dove il comitato andrà. In quel modo, in queste due strutture, lo Stato ha la possibilità di far vedere le cosiddette buone pratiche, no? Far vedere al meglio com'è la situazione. C'è poi però la tradizionale, la usuale frase, ovviamente in base alla convenzione la delegazione è libera di andare in qualunque altro posto riterrà opportuno visitare. Quindi tu gli annunci una o due cose e poi gli dici posso andare come mi pare. Diversa è la situazione delle visite ad hoc, dove le visite ad hoc vengono annunciate nel momento in cui arrivo. L'annuncio serve per avere le credenziali, no? Però nel momento in cui arrivi, quindi nell'arrivare viene annunciata, perché la visita ad hoc ha di solito una struttura molto più sull'immediatezza di qualche fatto, come bilanciamento della situazione. Il comitato inizialmente faceva sempre più visite periodiche e poche ad hoc, adesso noi siamo più o meno su un 50-50, praticamente siamo su un 50% di giorni di visite periodiche nel totale dei giorni dell'anno e un 50% di visite ad hoc. Ovviamente le visite ad hoc sono molto più brevi, no? Sono molto più corte perché è su una cosa puntuale, mentre la visita periodica dura 10-15 giorni, diciamo, in un paese. Alla fine viene redatto una visita sul rapporto, e qui comincia a essere che le raccomandazioni sono quel link che tiene insieme il monitoraggio con la definizione di standard, perché le raccomandazioni fanno evolvere i vari standard. Come sono di solito queste raccomandazioni? Le raccomandazioni possono essere, per esempio, di primo tipo, vedete qui la lista che vi ho fatto, di emendare la legislazione. Per esempio, noi riteniamo che a volte appunto lo spazio che c'è tra lo spazio temporale che c'è tra il fermo di una persona e quando la persona e quando, diciamo, questo fermo viene definito attraverso la compilazione del verbale, del modulo con cui, diciamo, la persona, l'ordine di detenzione poi della persona, eccetera, a volte ci sono dei gap che sono troppo ampi. in alcune legislazioni, perché la legge ti dice entro 12 ore dovrai riempire, e allora ti viene fuori che cosa fai in quelle 12 ore. O entro, la Spagna l'ha ridotto recentemente, no? L'ho visto insieme, la Spagna prima aveva 8 ore, adesso mi pare 3 ore come tipo di tempo. Quindi questi sono i casi di cambiare la legislazione nazionale. In Francia, per esempio, ora sono in fase di cambiamento, ma la possibilità di accesso all'avvocato sin dall'inizio è fortemente contestata dalle procure proprio, e anche dalla polizia, la possibilità di accesso all'avvocato sin da subito, diciamo, e via dicendo. A volte ci sono, questo parlo delle prime operazioni di polizia, però ci sono anche a volte delle operazioni, delle questioni che riguardano anche il carcere, per esempio la possibilità di, nella lotta contro la droga, sia molto molto intrusivi in molte situazioni carcerarie. Allora la possibilità, per esempio, di ispezioni vaginali alle detenute che rientrano dai permessi quando c'è rischio di droga in Grecia, per esempio, è stato oggetto di un nostro, poi dirò prima, public statement contro questo tipo di possibilità, come pure la possibilità, diciamo, analoga, o per loro se si rifiutano, o analoga anche per gli uomini, di dare lassativi che a volte possono determinare dei problemi, non sapendo poi, cioè di darli senza base medica, ma di darli sulla base, come dire, di necessità investigative, diciamo, in qualche modo, sono questioni, e in questi sono casi di far mettere già nella legislazione che certe cose non sono ammesse, o far mettere già nelle legislazioni i limiti estremi in cui sono ammesse. Molto spesso però noi ci troviamo il secondo punto, che le leggi sono, in questo i paesi mediterranei sono maestri, le leggi sono perfette, le leggi sono veramente la traduzione dei trattati internazionali, eccetera. Poi la normativa secondaria, tutte le varie circolari che vengono emanate e indirizzate ai direttori di carcere, alle varie situazioni, non rispettano lo spirito della legge, ma in qualche modo cercano di diminuirne quelle potenzialità che vengono considerate, come dire, che erano state sofferte nel vedere la legge approvata, no? E questo devo dire che è molto frequente nella normativa carceraria. Per esempio, anche una recente circolare del DAP che collega la possibilità dell'accesso all'aria a secondo se tu prendi un cartellino bianco, giallo, rosso, verde, e quindi sulla base del reato per il quale tu sei condannato, andrebbe un po' capito se interpreta o non interpreta quegli articoli che venivano citati prima in via discendente: Costituzione, ordinamento del 75, regolamento del 2000, poi arriva la circolare con i cartellini bianchi, gialli, rossi. Allora molto spesso noi abbiamo che una inconsistenza, incongruenza tra ciò che è la legge e ciò che è la normativa secondaria. E un pezzo di lavoro del monitoraggio, io parlo del monitoraggio in concreto, poi è andare a vedere tutte le circolari che sono state. Il terzo, se va bene l'uno, se va bene l'altro, però c'è il direttore che come dire, non la applica, di fatto non la applica, o le regole interne sono applicate in maniera singolare. In situazioni di contrazione di personale, un po' in tutta questa Europa disastrata dal punto di vista finanziario, ma in particolare penso Irlanda, Portogallo, Spagna, Italia, Grecia, eccetera, ci troviamo sempre di più che alcuni direttori hanno competenza su due o tre carceri. È direttore A, ma è pro tempore in B e pro tempore in C, e si trovano in situazioni in cui ognuno nel suo piccolo feudo aveva adottato delle regole interne, spesso diverse e contraddittorie. E mi sono trovato in alcuni paesi in una situazione in cui un direttore era direttore in A, B e C, ma applicava regole diverse in A, B e C, perché in quanto direttore pro tempore non aveva l'autorità di cambiare le regole in B, per esempio, perché se aspettavano un direttore vero. Quindi ciò che era permesso da lui in A non era permesso in B, dove lui doveva sempre far rispettare quella regola, o ancora in C. Questo per dirmi come a volte poi c'è un potere locale rispetto alle questioni che in qualche modo non è in sintonia né con la normativa generale né con le bylaw. Il bylaw intendo dire la normativa secondaria. Poi altra attività, e questa è un'altra attività che è molto forte sui poteri, noi dobbiamo vedere anche come vengono investigate, come vengono indagati i casi di maltrattamento. Noi abbiamo accesso a tutti i luoghi, alle persone e ai fascicoli, e anche abbiamo accesso ai fascicoli della procura insieme al procuratore in una discussione ampia e franca sulle indagini. Voi capite che è un potere d'accesso enorme, e molto spesso tu trovi che un caso è stata aperta l'indagine sulla spinta, per esempio, di un'inchiesta giornalistica che dice nella tale situazione si sono verificati degli incidenti e via dicendo. Pensate alle visite ad hoc, no? Incidenti dopo una cosa elettorale, e allora subito la procura apre un'indagine sul comportamento delle forze di polizia rispetto alle persone detenute, eccetera, ma poi quando vai a vedere mesi dopo in quel fascicolo non c'è niente. Cioè gli atti investigativi di fatto si sono ridotti a molto poco, di fatto è stato dato l'annuncio. In altri casi trovi anche invece delle inchieste ben fatte, non voglio dire in generale, però voi capite che è importante capire se le indagini sono indagini effettive. E allora questo è l'altro tipo di raccomandazione. Per esempio, se la scena, mettiamo, della situazione è stata mantenuta, cito un rapporto pubblico, quindi lo posso citare, nel carcere di Tetovo, zona di Macedonia, confine con l'Albania, un giornalista, noto giornalista, che si chiamava Tanevski, se lo citate su Google lo trovate, a un certo punto è stato arrestato ed è stato incriminato, una situazione molto complessa, molto strana, perché lui indagava su alcuni reati e lui è stato incriminato per quei reati dicendo che il suo modo di indagine era un modo per sapere le cose stesse, diciamo, delle... non ho elementi per dire nulla rispetto all'indagine in quanto tale, solo che è una cosa che è scoppiata fortemente sulla stampa, perché era un giornalista molto noto, diciamo, per questo tipo di indagini fatte, e portato nel carcere di Tetovo in cella con altre tre persone, quindi quattro persone in una cella molto piccola con un gabinettino piccolissimo, proprio piccolissimo. Durante la notte la versione ufficiale è che lui si è suicidato mentre gli altri dormivano e non se ne sono accorti, ma il come si è suicidato è particolarmente singolare, mettendo la testa dentro un secchio pieno d'acqua, e per rimanere così aveva messo i piedi sul termosifone, diciamo, e quindi la testa nel secchio d'acqua. La cosa ha sollevato tutta una serie di dubbi, problemi, ma quello che ha sollevato il nostro problema è stato che il direttore del carcere, avvisato che a quanto pare gli altri della cella che dormivano, peraltro gli altri tre della cella, tre persone condannate per pluriomicidio nel passato, il giornalista era stato messo come dire, non con tre persone molto così. Gli altri tre che si sono svegliati perché uno doveva andare in bagno e aveva trovato il cadavere, il direttore del carcere gli ha richiesto, prima che arrivasse il magistrato, di ha portato via il corpo e di ripulire completamente la cella. Allora voi capite che, al contrario di quello che si fa con la scena di un crimine, no? Che si blocca la situazione, lì è stato tutto ripulito. Questo è stato un caso, per esempio, da noi affrontato, lì con la, che ha portato alla rimozione del direttore e a altri provvedimenti, sull'effettiva investigazione. Il magistrato che è arrivato non era in grado di condurre un'investigazione effettiva secondo i parametri della Corte. Poi abbiamo le ultime due, che sono le condizioni materiali e l'ultima è il training delle persone. Questo insieme di raccomandazioni determina quella che è la seconda attività dello standard setting, che è, diciamo, della definizione degli standard da parte del comitato. Dico solo altre due cose. La prima, il rapporto è in realtà la punta di un iceberg di un'attività ampia di dialogo tra il comitato e le autorità nazionali, ma tutto questo dialogo è un dialogo riservato. Dovete tenere presente che, appunto, i grandi poteri di accesso ai luoghi, alle persone e via dicendo, sono bilanciate dall'obbligo della segretezza, della riservatezza. Il rapporto, che comunque, ripeto, è solo la punta di un iceberg, il dialogo riservato rimane riservato e rimarrà riservato. Su casi della, citavo prima, la Cecenia, no, e via dicendo, noi abbiamo, caso per caso, fascicolo alla mano, discussioni con le autorità investigative, ma quelle discussioni, quel dialogo rimarrà tra noi e le autorità investigative. In qualche modo la riservatezza dovrebbe indurre una maggiore confidenza, nel senso positivo, cooperazione, diciamo, e dovrebbe indurre a migliorare la situazione. Il rapporto può essere invece pubblicato, ma solo a richiesta, ed è pubblicato sempre di più, ma solo a richiesta delle autorità nazionali. E le autorità nazionali di solito richiedono la pubblicazione insieme alla loro risposta. E abbiamo tre tipi di atteggiamenti delle autorità nazionali: quelle che lo richiedono immediatamente, anche se il rapporto contiene delle cose vergognose, infamanti per il loro paese; quelli che chiedono la pubblicazione ma dopo un periodo di tempo, quando delle cose sono, come dire, andate un pochino scemando come interesse dell'opinione pubblica; e quelli, ahimè, allo stato attuale soltanto uno, che è la Russia, che non ha mai autorizzato alcuna pubblicazione di alcun rapporto. Se voi andate sul sito trovate un rapporto russo pubblicato, ma lo trovate soltanto sulla base del fatto che c'è una norma interna che, se uno Stato però pubblica una parte del rapporto, allora noi lo pubblichiamo tutto. E siccome in un rapporto sulla Russia c'era una parte riguardante una determinata carcere che era positiva, allora avevano pubblicato soltanto quella parte, allora è stato pubblicato tutto il resto. Qual è l'unico potere che noi abbiamo? L'unico potere che noi abbiamo è che, quindi, cooperazione e confidentiality l'abbiamo detto, e dopo vi dico alla fine i challenge, lasciamo. L'unico potere che noi abbiamo è che, se uno Stato chiaramente non coopera, perché le raccomandazioni sono sempre le stesse, se invece dà, o se dà informazioni false al comitato stesso, informazioni false, esistono anche strutture che erano strutture detentive e che poi improvvisamente sono state, e che abbiamo trovato in una nuova visita, dice no, qui non c'è mai stato una struttura detentiva. Informazioni false possono essere realmente informazioni false, diciamo. Se uno Stato ha questo tipo di atteggiamento, allora noi, con una particolare maggioranza dei due terzi e con una particolare procedura, una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, possiamo rompere la confidenzialità e fare un public statement, cioè rendere pubblico noi. È una misura estrema, che il Comitato ha utilizzato in tutti questi 23 anni soltanto 6 volte, quindi voi capite quanto centellinandola, l'ultima volta nel 2011 e riguardante un paese dell'Unione Europea, per la prima volta riguardante un paese dell'Unione Europea, e poi ci arrivo. Dicevo, una misura estrema che noi molto più spesso minacciamo più che agire, perché vi faccio per un esempio: in un paese dove, appunto, che non nomino per, e capirete poi il perché per, in base alla riservatezza, in un paese c'era una particolare struttura che andava chiusa assolutamente per il clima di tensione, per le condizioni interne e via dicendo. L'abbiamo posto più volte a quel paese di chiudere immediatamente quella struttura e non l'avevano mai chiusa. Ad un certo punto noi abbiamo aperto la procedura di questo, è l'articolo 10 paragrafo 2 della convenzione, quindi noi la chiamiamo la procedura 10-2, no? Praticamente 10-2 eccetera. Abbiamo aperto la procedura, abbiamo informato e non abbiamo ottenuto niente. A quel punto abbiamo già votato dentro il comitato che avremmo fatto il public statement, ma come ultima misura, a quel punto noi del bureau, io come presidente, abbiamo visto, mi sono incontrato con il primo ministro di quel paese dicendo: noi la prossima settimana adottiamo questo, lei ha ancora una possibilità di farla risultare come una decisione del suo governo in maniera positiva, come un riordino, e anzi, come dire, ne esce bene, ne esce come elemento di interesse, mentre invece se poi quella struttura la deve chiudere per evitare sanzioni perché gliel'abbiamo ordinato noi, ne esce male. Noi tanto questa la adottiamo, e la decisione sua fu che, appunto, il governo chiuse quella struttura è stata chiusa, era quello che noi volevamo, è stato annunciato che veniva chiusa in un progetto, in un piano di riordino delle strutture in generale, nessuno saprà mai che è stata chiusa sotto la minaccia di una sanzione europea, ma a noi non ce ne importa nulla, perché per noi l'elemento è quello di cooperare affinché la situazione migliori, non è quello di sanzionare. Non so se è chiaro. Quindi noi preferiamo molto spesso minacciarla nel monitoraggio questa situazione che non in qualche modo invece fare, come dire, la cosa esplicita che l'abbiamo sanzionato. Quest'anno purtroppo abbiamo dovuto fare un public statement relativamente alla Grecia, e l'abbiamo dovuto fare perché i public statement, vi ho detto, sono stati 6, 2 rispetto alla Turchia, 3 rispetto alla Russia, relativamente in particolare al Caucaso, tutti e 3, e 1 rispetto alla Grecia, fatto quest'anno, sulle 2 questioni. Sulla questione del carcere e in particolare una serie di questioni, sia su come era le persone come sono detenute, sia su questa pratica di routine per cui tutte le donne che uscivano per un permesso, per lavoro fuori, eccetera, quando rientravano erano sottoposte a questa ispezione da personale non medico, personale femminile ma non medico. E quindi noi possiamo arrivare anche a concepire un'ipotesi di eccezionalità in una situazione che tu hai a che vedere con un grande trafficante e hai avuto informazioni, al di là del fatto che ci possono essere pratiche meno invasive, ma questo sistema di routine era inaccettabile, sia soprattutto per la situazione di detenzione dei migranti, che è gran parte del public statement che voi trovate, nella regione di Evros, al confine tra Grecia e Turchia. Voi sapete che una delle route attuali, diciamo, di accesso, ora purtroppo anche lì stanno costruendo una specie di muro, una specie di fence, di grata, eccetera, e una delle attuali modi per entrare via terra in Europa è quella del confine greco-turco Evros, per cui è innegabile che la Grecia stia affrontando un problema di dimensione numerica incomparabilmente superiore a quelle nostre dimensioni di Lampedusa e via dicendo. Ciò non toglie però almeno due cose. La prima cosa è che detenere 146 persone in uno spazio di 110 metri quadri, e fatevelo un attimo, come abbiamo trovato noi a Soufflé in una situazione, e detenerli lì fino a 6 mesi senza accesso all'aria, è una, come dire, le persone non possono sdraiarsi tutte insieme, non so se è chiaro, no? Perché 146 è l'autobus affollato all'ora di punta, diciamo, no? Come tipo di cosa. Non solo, ma togliere alle persone, le persone in quel caso sono tutti ragazzotti, diciamo, dell'età vostra, diciamo, tutti giovani di 20-30 anni, mettiamo, come tutti che arrivano con il loro zainetto in cui hanno un po' di ricambio, già sapendo che ci sarà un periodo di detenzione in qualche parte del periodo europeo, però già, come dire, anche un po' attrezzati a sopportare quello, sperando poi di poter avere un foglio d'espulsione con cui andare in giro in Europa, quindi tutti col proprio zainetto, tutta la biancheria viene confiscata. E tutta la biancheria è posta fuori di una grata all'aperto, dove quella è zona dove nevica, non è la Grecia del mare, io l'ho vista a gennaio, e marciva nella neve. Tutta questa, per cui tu da dentro vedi tutto quello marcire, e contemporaneamente tu non hai i ricambi, o se ce l'hai c'è una charity che arriva ogni tanto a portarti qualche cosa. Allora, il nostro parere, questo non è un meccanismo detentivo per evitare, è un meccanismo per inviare un messaggio da parte loro agli altri, diciamo, non ci venite perché qui è un disastro, questo diciamo. Quindi loro erano in qualche modo sfruttati in funzione di una comunicazione politica, capito? Non era il risultato di una drammaticità di una situazione che tu affrontavi, ma era una intenzionalità per inviare un messaggio. Si è detto per la cronaca, tanto questo è come un public statement, contemporaneamente in altre zone in Grecia abbiamo visitato 2 centri per immigrati vuoti. Allora, non è che ci vuole tanto a trasferire le persone da alcuni centri ad altri centri, sto parlando dello stesso paese, e tra l'altro, e questo lo dico per monito anche ad altri paesi, un paese che non riesce a distribuire nel proprio territorio a livello regionale in maniera uniforme le difficoltà, e in particolare la difficoltà della detenzione di immigrati, non è legittimato a chiedere la loro distribuzione nel territorio europeo. E questo è capitato anche ad altri paesi, perché mentre incluso, diciamo, l'Italia, quando diceva il problema europeo, e dopo la questione tunisina, il problema è un problema europeo, e chiedeva, e non abbiamo avuto risposte, mi ricordo un particolare vertice che è stato fatto quando siamo rivenuti su, se tu dimostri che ci sono nel tuo territorio dei luoghi dove non vuoi che siano trasferiti, se tu le tendopoli dei tunisini le fai solo in alcune regioni, perché alcune tue regioni si sono dichiarate indisponibili ad accettare le tende, io, altro paese europeo, o io, autorità di regolazione europeo, non ti autorizzo a mettere le tende in altri paesi europei, finché tu non mi dimostri la tua capacità di saper distribuire la difficoltà sul tuo territorio. So se è chiaro, perché non è che si può fare ricorso all'Europa soltanto per evitare la contraddizione interna. Bene, finisco dicendovi come lasciamo, e questo proprio le scorro una dopo l'altra, le difficoltà attuali. Quali sono le difficoltà attuali in questo sistema? Perché poi io avevo un'altra parte, ma tanto la farà Paolo De Stefani, sulla parte dei nuovi attori, OPCAT, SPT, vi dirò solo una cosa sull'OPCAT, cioè difficoltà attuali. E ancora c'è la questione della ricaduta delle normative eccezionali assunte dopo, nei primi anni 2000, diciamo, dopo il 2000. Ovviamente il problema non è più il problema che avevamo nel 2004, nel 2005, ma ancora c'è un'ipotesi culturale. Guardate, la tortura o il trattamento inumano e degradante è entrata, volenti o nolenti, tra le opzioni possibili. Mentre era un non detto, impronunciabile ancora negli anni 90, negli anni 2000 è entrata tra le opzioni. Io non voglio citare soltanto tipo Alan Dershowitz, il dibattito americano sulla possibilità di regolamentare la tortura e via dicendo, però è chiaro che è entrata come una delle possibilità. Esperti di comunicazione, che io non sono, però ci potrebbero spiegare a tutti come anche il gran numero delle immagini, parlo di dopo Abu Ghraib, se hanno avuto l'effetto positivo di far capire l'esistenza di un problema, hanno anche avuto l'effetto negativo di creare assuefazione e familiarità con quel problema. Non è più una cosa non detta e impossibile, è una cosa che è nelle opzioni da rifiutare, ma è nelle possibili opzioni. E questo ce lo ritroviamo in tante piccole regolamentazioni, incluso il fatto che Guantanamo ancora non è stato chiuso, per esempio, no? E non è molto facile chiuderlo, perché noi in Europa non possiamo accettare persone che non abbiano da noi un capo di imputazione, cioè se l'accettiamo, l'accettiamo libere, al più con qualche control order possiamo mettere, ma non le possiamo privare della libertà. E la stragrande maggioranza delle persone che sono lì, quindi non le possiamo, ne abbiamo potuto accogliere 4 noi in Italia, ma non le possiamo accogliere più di tanti, perché 4 perché? Perché avevano anche in Italia un ordine di cattura internazionale, allora le abbiamo potute far venire in Italia, perché in Europa non è possibile la privazione della libertà senza una base giuridica che la sostenga, e quindi questo rimane ancora, come dire, un problema. Il problema, voi sapete, delle cosiddette, avrete tutti affrontato, garanzie diplomatiche, detenzioni segrete, l'Italia, no? Le condanne rimandando in Tunisia, eccetera, eccetera. Queste tecniche di interrogatorio enhanced, no? Proprio che, come dire, a spremutina, diciamo, sempre di più, cioè questo elemento sono entrati, e questa è una questione, ripeto, prima ancora culturale, su cui gli organismi di controllo, ecco perché secondo me devono andare a parlare con i giovani, ecco perché io considero che sia positivo passare una settimana tra le varie università, perché va ricostruita una cultura, diciamo, in un certo senso. Secondo elemento, questo link che tutte le giurisdizioni hanno da tempo stabilito tra non trasparenza ed efficacia. Vedete, quando immediatamente sono passate, c'è stata le legislazioni di emergenza dopo l'11 settembre, o quando anche c'è un'emergenza interna, subito si aumenta il fermo di polizia, subito si aumenta il periodo che intercorre tra quando la persona è stata fermata, eccetera, e quando la persona è portata davanti al magistrato e via dicendo. Perché mai? Perché si fa questo link tra diciamo minore trasparenza e maggiore efficacia? Io credo che questo link sia distruttivo della cultura delle forze di polizia, e questo è un altro elemento culturale su cui dobbiamo intervenire. Invece è la trasparenza che anche deve dare maggiore efficacia. Poi c'è la questione che molto spesso inchieste risultano in niente, o risultano inchieste su casi particolari. Io dico, per esempio, nel caso italiano, ora vedremo gli esiti sul caso, come si chiama, Cucchi, no? Diciamo, perché se neanche nel caso Cucchi si ottiene niente, che è stato il caso più medializzato in generale, è segno che diventa abbastanza. C'è un processo che invito a seguire attualmente ad Asti, che è molto interessante, che riguarda il carcere di Asti, ed è un processo interessante perché viene fuori da un caso di intercettazioni per altri reati. Cioè nell'intercettazioni, per tutta una diversa questione di reati in cui però erano implicati, era implicato un agente di polizia penitenziaria, reati riguardanti tangenti, cose che non avevano a che fare con il carcere, però essendo intercettato lui parla con un collega e parlando con un collega discutono quello che hanno fatto loro nei giorni precedenti nel carcere di Asti, e dalle intercettazioni la procura ha aperto un'indagine e da quelle indagini ora si è al processo. E se ha processo il 20 viene, c'è l'interrogatorio del direttore del carcere, loro già sono stati interrogati e via dicendo. È un processo, per esempio, che lascia strabiliati per come non era poi venuto fuori, eccetera. Tra l'altro è un processo in cui il tribunale ha accettato che Antigone fosse parte civile, quindi ne ha accettato la parte civile, conoscendo quindi una presenza in processo. C'è anche un altro caso che sta avvenendo in questi giorni, per esempio nel carcere di Regina Coeli, che riguarda il medico del carcere, un medico del carcere di Regina Coeli, eccetera. Però è chiaro che l'elemento dell'impunità, noi entrambi abbiamo esaminato una questione di un caso, devo dire, platealmente evidente, che ha riguardato due terroristi ETA in Spagna, coloro che diciamo li avevano, potremmo usare il termine torturati, anche perché questo è stato il termine usato, perché in Spagna il reato c'è, per la prima volta la corte aveva condannato quattro persone per tortura in primo grado, quattro agenti in appello, anzi in primo grado più persone, in secondo grado è stata confermata per quattro agenti, altri sono stati prescritti e via dicendo. La Cassazione in questi giorni ha annullato senza rinvio, quindi ha annullato definitivamente il rischio. Io non giudico le sentenze e quindi la Cassazione, diciamo, ha di default ragione per me, però il rischio che tutto ciò sia medializzato come messaggio di impunità è un rischio molto molto forte. Altra questione, il sovraffollamento carcerario, mi pare che non c'è da aggiungere, sappiamo bene cosa questo determina, no? Diciamo. E altre persone, altra questione è tutta la questione del crescere, diciamo, di questa detenzione dei migranti. Guardate, questa detenzione dei migranti l'abbiamo presa inizialmente sotto gamba, perché erano 30 giorni, poi sono diventati 60, poi sono diventati 6 mesi, poi sono diventati 18 mesi. Le strutture oltretutto sono le stesse, e anche da questo punto di vista di geometra del catasto, diciamo così, se una struttura l'ho costruita per tenerci le persone 30 giorni e poi ce le tengo un anno e mezzo, 18 mesi, c'è qualche cosa che anche dal punto di vista del geometra mi lascia assolutamente perplesso. Queste sono i challenge con cui personalmente, diciamo, lascio questa esperienza di 11 anni e che il comitato, che però insomma andrà avanti e continuerà. Il comitato ha ora altri interlocutori, e in particolare come interlocutore ha da un lato, diciamo, il protocollo opzionale delle Nazioni Unite, quindi l'SPT, ma poi la rete che l'SPT stabilisce nei vari paesi, nei cosiddetti NPM, no? Diciamo i National Preventive Mechanism, perché è la rete locale degli organismi che devono poi monitorare la situazione. Io, diciamo, ovviamente tra questi tre livelli si devono trovare le collaborazioni maggiori, diciamo sempre maggiori, tra il livello nazionale, il livello regionale e il livello globale. Quello che di esperienza mia personale che vi posso dire, e che in aggiunta a quello che invece poi sul piano strutturale lui vi dirà, ma un'esperienza personale ve la posso dire. Io sono stato convocato tre volte da tre diversi parlamenti italiani per chiedermi informazione sull'OPCAT, no? Dalla Commissione Affari Costituzionali, perché l'Italia Voi sapete, l'OPCAT è stato approvato alle Nazioni Unite nel dicembre del 2002, l'Italia il 20 agosto 2003 lo ha firmato dicendo ora lo ratifichiamo subito, quindi mi ha convocato quel Parlamento lì, poi quel Parlamento che è stato 2006-2008, diciamo, che diceva ma noi dobbiamo ora vedere l'OPCAT, e poi questo che è 2008-2009, quindi tre diverse maggioranze, tre diversi parlamenti. Ogni volta accolto con grandi sorrisi e con grande cosa positiva, noi siamo ampiamente intenzionati a ratificare l'OPCAT, benissimo, ci spieghi un po' di cosa si tratta, allora tu gli parli del carcere, il sorriso ce l'hanno ancora ben stampato, perché ecco, quando cominci a parlare della polizia e c'è qualcuno che già comincia a avere un po' meno sorriso, come? Ma voi andate dentro i commissariati, volete andare in un organismo che va nei commissariati, quando gli parlate dei centri per immigrati sono ancora più accigliati, quando arrivate ai carabinieri ti dicono benissimo, però dobbiamo ragionarci e ne parleremo un'altra volta. E in Italia è chiaro, un NPM dovrebbe avere a che fare almeno con quattro autorità: giustizia, interni, difesa, perché ci sono i carabinieri, e sanità, quindi deve avere a che fare. La questione non è semplice, quello che non si può fare è fare solo operazioni di facciata. L'attuale struttura dei garanti è una struttura volontaria, intenzionata, come dire, tutto, però manca di un quadro legislativo, non può essere considerata come un sostituto, no, c'è bisogno di un quadro legislativo forte, anche perché in Italia l'esecuzione penale non è territorializzata. Giusto per la questione della sanità in carcere, il garante, perché la sanità è competenza regionale, il garante mi può avere una diretta incidenza, per gli altri è un supporto, è un di più che è bene che ci sia, ma non si può dire di aver risolto il problema in quel modo, c'è bisogno di una normativa nazionale che definisca una figura con poteri che poi magari deroga a livello regionale, così come ci viene richiesto dalle convenzioni. Allo stato attuale devo dire che è un po' imbarazzante che l'OPCAT sia stato ratificato dalla Spagna, dalla Francia, dalla Germania, dal Regno Unito, dai paesi diciamo nostri interlocutori, e che l'Italia, almeno di quelli grandi, perché poi l'hanno ratificato dei 27, parlo dei 27 dell'Unione, lo hanno ratificato 16, ce ne sono ancora 9 di quelli dell'Unione che non l'hanno ratificato, però alcuni sono quelli di recente arrivo all'Unione, diciamo ora ratifica l'Austria, il prossimo mese ratifica l'Austria, quindi di quelli, come dire, da profilo tradizionalmente di democrazia consolidata rimane soltanto l'Italia, il Belgio e la Finlandia, gli altri l'hanno tutti quanti ormai ratificati, per fortuna non siamo ancora gli ultimi, però devo dire che è una situazione un po' deprimente. Ecco, penso sia importante ratificarlo, perché io penso sempre che sia importante mantenere un atteggiamento di colloquio con gli stati, di cooperazione con gli stati e non solo sanzionatorio, e che attraverso questo controllo diretto e questo colloquio si possano definire via via qual è, come dire, l'insieme degli standard verso cui tendere. In questo senso tenere insieme le tre attività da cui siamo partiti, che è monitoraggio, standard setting e poi anche judicial activity, laddove c'è una necessità di arrivare a questo.